Buonasera, a nome del Club Dossetti do a tutti voi il benvenuto a questa seconda lezione della nostra scuola rurale. Questa sera è con noi Vincenzo Balzani, professore emerito del Dipartimento di Chimica Giacomo Chamichan dell'Università di Bologna, nostro concittadino e che voi credo ormai conosciate benissimo tutti perché tante volte ci ha aiutato a camminare nel mondo della scienza e a comprendere meglio le vicende del mondo in cui viviamo, che appunto è il titolo di questa serie di conferenze. E non dico oltre rispetto alla presentazione della serata, se non il fatto che il titolo appunto è Fuoco, reinventare il fuoco, come vedete nel volantino che è amplificato sulla parete. Aggiungo solo una cosa, se Vincenzo me lo permette, è un'informazione, il Comune di Crevalcore nell'ambito della giornata della memoria ha organizzato una serata venerdì prossimo 25 gennaio alle 20:30 qui in sala Ilaria Alpi. Serata organizzata con l'adesione dell'AMPI di Crevalcore e con la collaborazione con il nostro centro culturale. Verrà presentato un film, Quanto resta della notte, un film su Giuseppe Dossetti. È un film documentario che è stato realizzato per la RAI, in particolare per la trasmissione La storia siamo noi, e non è ancora andato in onda, quindi è un'anteprima o quasi, anche se è stato visto già in molte piazze della nostra provincia. E un film che è stato realizzato anche pensando al centenario della nascita di Don Giuseppe Dossetti, che è appunto nel 2013. Alle 20:30, come vi ho detto, sarà presente il regista Lorenzo Stanzani, un giovane teologo Don Fabrizio Mandreoli e il sindaco di Monteveglio Daniele Ruscigno. La serata sarà presieduta dal presidente del Consiglio Comunale di Crevalcore, Maria Rosa Nannetti. Ecco, adesso do la parola a Vincenzo e alla fine della serata saranno previsti interventi, visto che siamo riusciti a riattivare i microfoni con l'aiuto del sindaco.
Sì, grazie. Va bene, questo ciclo di conferenze in qualche modo vuole promuovere la cultura scientifica, così proprio di prossimità. D'altra parte è sempre più necessaria perché se vogliamo vivere bene in un mondo dove la scienza gioca di anno in anno un ruolo importante, la cultura scientifica un po' ci vuole, insomma. Ora la mancanza di cultura scientifica ma anche umanistica purtroppo è un handicap per il nostro paese e da molti anni la cultura e più in generale l'istruzione sono state sempre più maltrattate, no? In Italia, finanziamenti eccetera. Il punto più basso mi sembra che si sia raggiunto un anno e mezzo fa quando c'era un importante ministro che disse che si poteva tagliare i soldi dell'istruzione della cultura perché la cultura non si mangia, insomma, diceva. Allora, insomma, sì, è vero che la cultura non si mangia, anzi la cultura costa, però appunto, come ha detto con una lapidaria, diciamo, e ironica sentenza un professore americano, se pensi che l'istruzione sia costosa, troppo l'ignoranza. Perché se oggi la sanità non è senza istruzione, senza cultura, domani sarà molto difficile avere dei cittadini consapevoli, responsabili, capaci magari di migliorare la situazione del nostro mondo, perché il nostro mondo è un conto di cittadini consapevoli e responsabili, non di consumatori. Oggi c'è praticamente bisogno di cultura perché siamo in un periodo difficile della storia, forse non tutto difficile della storia, ma è difficile perché siamo in un mondo che diventa sempre più complesso. La complessità forse è la caratteristica principale di questo mondo e vi faccio un esempio, così un semplice esempio tratto dalla chimica, perché è il mio campo naturalmente. Ora vedete tutto quello che è fatto al mondo è fatto da queste cose qui che sono elementi chimici, azoto, ossigeno, fosforo, eccetera. Alcuni lo conoscete, immagino. Ora succede semplicemente questo, che fino a circa 20 anni fa tutto ciò che c'era in un'abitazione, un appartamento insomma, era costituito da meno di 20 elementi, cioè c'erano i principali, non so, l'azoto, fosforo, ferro, eccetera, potassio. Adesso succede questo, che ognuno di noi ha in tasca un telefonino, ma nel telefonino sono più di 60 elementi diversi. Quindi questo dà la testimonianza della complessità, insomma, naturalmente così anche in altri campi. Allora ecco perché succede che ogni giorno di più la realtà ci mette di fronte a degli imprevisti e noi non siamo preparati. Non siamo preparati perché per affrontare questo mondo così complesso ci vuole cultura, e una cultura che non sia però una cultura, diciamo, in un certo senso settoriale, specializzata, perché sì, ci vogliono anche gli specialisti, ma non saranno gli specialisti che risolvono i grandi problemi del mondo. Come ha scritto questo filosofo, i problemi importanti sono sempre complessi, appunto, pieni di contraddizioni, quindi bisogna affrontarli globalmente, con saperi diversi. E questi saperi naturalmente devono interagire fra di loro. Oggi invece, per molti motivi, c'è una frammentazione della cultura. E quindi un compito anche di chi lavora in questi campi è quello di gettare dei ponti fra le varie culture, fra le varie, diciamo, capacità. Ecco, e prima di tutto bisogna allora cercare di tenere insieme le due culture, cioè quella umanistica e quella scientifica, che tendono invece sempre di più a divaricare, a staccarsi. E questa è una frattura normale, perché solamente conoscendo bene il passato si può vivere bene il presente e magari preparare un futuro migliore. Ma oltre a questa frattura ce n'è un'altra che forse al giorno d'oggi complica ancora di più le cose. Cioè è la frattura tra la scienza e la società, noi siamo qui per questo, appunto, oggi, no? Perché succede che la scienza, lo si vuole o meno, entra sempre di più, diciamo, in quelli che sono i gangli del vivere civile, e quindi influenza anche tutte le scelte che facciamo. E le scelte che facciamo oggi, naturalmente, condizionano il futuro, Faccio un esempio, ecco. Forse non tutti se ne sono resi conto, ma il referendum lo scorso anno sull'energia nucleare ci mise di fronte a un bivio. Se avessero vinto i fautori del nucleare, avremmo messo delle pesanti ipoteche sul futuro nostro, ma anche poi delle prossime generazioni, perché una volta entrati nel nucleare non si esce più. Da 3-5 anni per trovare il posto in cui farlo, più di 10 anni per fare la centrale, guardate 60 anni perché funzioni e si è redditizia. Una volta spenta la centrale non si può smantellare perché è radioattiva, quindi qui si va già non ai nostri figli, nipoti, ma addirittura propri nipoti, eccetera, senza pensare alle scorie che sono pericolose per i discendenti di miliardi di anni. Quindi tornare in nucleare sarebbe stato un affare poco piacevole. Ora, per cercare di colmare queste fratture fra scienza e società, anche all'università ci si pone questo problema. Abbiamo provato da qualche anno a lanciare un nuovo corso di studi che si chiama appunto Riflessioni su scienza e società, un corso aperto a tutti, studenti e cittadini anche, un corso che si prefigge appunto di mettere in comunicazione, diciamo, la città e l'università in qualche modo. Ecco, allora parliamo dunque del mondo in cui viviamo. E qui domenica scorsa la mia amica Silvia Pondrelli ha spiegato perché la Terra si agita. E per spiegare perché la Terra si agita, cosa ha fatto? Ci ha spiegato come è fatta dentro la Terra, no? Ha parlato da di sotto, in un certo senso. Io invece oggi faccio la cosa opposta. Vi faccio vedere la Terra non da dentro ma da fuori, e soprattutto ve la faccio vedere da molto lontano. La faccio vedere da lontano perché, per capire alcuni degli aspetti di questo mondo in cui viviamo, bisogna guardare da lontano, bisogna seguire quanto aveva suggerito per i problemi complicati Piero Calvino. Prima di tutto, se è un problema complicato, guarda da lontano, ti fai un'idea, poi magari ci sarà tempo di andare a vedere più di vicino le soluzioni, eccetera. Quindi il discorso mio comincia da molto lontano, e comincia con questa fotografia fatta da una sonda che girava vicino alla galleria di Saturno. Uno dirà: cosa c'entra questa fotografia con il tema di oggi? c'entra, perché vedete quel puntino lì che si vedrà se sì e no, immagino, quello è il mondo su cui viviamo. Allora si capisce subito che siamo in una situazione un po' particolare, è come che viaggiassimo in un'astronave, che però a differenza delle comuni astronavi non può mai atterrare in nessun posto, non può far mal rifornimento, e quindi è una situazione un po' delicata. D'altra parte che sia così ce lo conferma anche la prossima fotografia, che è una delle più celebri del mondo, una foto che fa vedere il sorgere della Terra visto dalla Luna. E questo appunto è il modo di vediamo questo, eh? E insomma che sia emozionante questa foto, se ne raccolta anche chi l'ha fatta, l'astronauta, che disse siamo venuti fin quassù per esplorare la Luna, e la cosa importante è non scoprire la Terra. La Terra, visto da lontano, è diversa dalla Terra che noi capiamo di solo. Quindi, il mondo in cui viviamo è un'astronave. La chiamiamo astronave Terra, ed è complicato ovviamente, perché? Se non altro perché a 7 miliardi di passeggeri, che sono in aumento, diventano 8 miliardi, l'aumento è di circa 75 milioni all'anno in questo periodo. 75 milioni, per avere un'idea, è la popolazione di una grande nazione, per esempio come la Germania, no? Quindi è come avere una Germania in più ogni anno, ma per tutto è troppo facile, se ne basta già una, no? Va bene, allora vediamo un po', ma dove nasce questa gente nuova? Dove nasce? Nasce, vedete, ogni minuto nascono 32 miliardi, 24 cinesi, dice gli italiani ne nasce uno ogni due minuti. E non è così mai italiano. Bene, allora questa è la situazione. Allora dobbiamo renderci conto che tutta questa gente, quindi anche noi, devono stare lì dentro, qui sopra. Ci devono stare i bianchi, i neri, i gialli, i buoni, i cattivi, no? Tutti. Perché? Perché vedete, noi nel proverbio comune diciamo siamo tutti sulla stessa barca, però dicendo così uno si può illudere dicendo che siamo su una barca, mi butta un uomo, arriva da qualche parte. No, dobbiamo dire, siamo tutti sulla stessa astronave, allora si dice subito nessuno li porta da nessuna parte, non mi arriva da nessuna parte. Quindi il mondo in cui viviamo insomma, è fatto così, si può fare. Allora sarà bene rifletterci sopra magari un po' e anche fare un piccolo riassunto. Siamo su un'astronave, dobbiamo vivere tutti assieme, fatta eccezione per la luce solare. Non possiamo ricevere il giro esterno e per di più, essendo appunto un'astronave, avrà risorse limitate. Bene. Allora adesso dobbiamo essere da lontano, proviamo a scenderci sopra. Scendiamoci sopra. E qual è il primo problema della gente che deve vivere in questa astronave? Appunto il primo problema è vivere. Vivere vuol dire mangiare, quindi il primo problema è il cibo. Ecco. Il cibo. C'è sulla Terra la fabbrica del cibo, che è la fotosintesi protofiliana. Succede che c'è il Sole e con l'energia del Sole e sostanze a basso contenuto energetico come l'acqua e l'anidride carbonica, molto abbondanti e a bassa energia, tramite luce solare vengono convertite in ossigeno e in questi qui che si chiamano carboidrati, insomma sono le molecole che costituiscono il cibo, se volete anche il legno, tutto quello che costruiscono. Quindi portiamo con luce solare sostanze a basso contenuto energetico invece a sostanze che hanno alto contenuto energetico, è il segreto della vita questo. Dopodiché con l'ossigeno che abbiamo prodotto respirando e col cibo che ci ha dato appunto la fotosintesi, noi mangiamo e otteniamo l'energia per vivere. Ecco, poi naturalmente c'è anche il legno lo possiamo bruciare ed è il fuoco. È lo stesso i combustibili fossili che in qualche modo sono derivati, diciamo, del legno, lo possiamo bruciare ed è un fuoco. Quindi parliamo del fuoco. Ma prima di parlare del fuoco, ti volevo dire una parola sola su questa specie di miracolo che è la fotosintesi. Perché vedete, noi cosa facciamo? Piantiamo un semino e poi cacciamo. È così, grazie alla luce solare. Allora c'è un grande scienziato che ha riassunto, diciamo, questo questo miracolo che si chiama appunto fotosintesi, l'ha riassunto in poche idee, in poche parole, mi sembra molto bene. Dice: un albero è fatto essenzialmente di aria e di sole. Quando brucia fonda ad essere aria, e nel calore della fiamma ci vede al calore fiammeggiante del sole che è stato imprigionato per convertire l'aria in acqua. Ma segniamo terra e parliamo appunto di quello che ci serve, perché sì, d'accordo, ci serve il cibo, però non basta. Qual è il problema numero due? È l'energia. Allora qui, come tutti sanno, è successo che circa 500.000 anni fa, non ho trovato una foto migliore perché dei fotografi uccidevano molto quel tempo, l'uomo ha, forse prima ancora, ha scoperto il fuoco, una fonte di energia molto utile, che poteva essere appunto usata per scaldare, illuminare, lavorare, no? Difendersi, eccetera. Ecco, nella mitologia greca il fuoco era appannaggio degli dèi. Quello che è successo è che Prometeo ha rubato il fuoco degli dèi e l'ha portato agli uomini. Ora il fuoco, per accendere il fuoco ci vuole il legno. E allora ecco che il legno è stato usatissimo naturalmente per avere questo fuoco, e però è successo a un certo punto che il legno si usava anche per altri motivi, per fare le navi, per fare le case, per fare i mobili. Quindi in Cina della Nazione a un certo punto si è visto che insomma cominciava a scarseggiare. Scarseggiando il legno, allora gli uomini avevano già scoperto da molto tempo il carbone, ma il carbone era poco comodo perché è difficile da tirare fuori naturalmente, però insomma poi è anche molto più potente. Quindi in effetti si è cominciato a usare il carbone. E la storia allora dell'energia si può riassumere in questo facilissimo grafico, cioè 5.000 anni fa si usava solo il legno, poi passando i secoli, anzi millenni, si è continuato a usare solo il legno. Fino a che mi sono fermato lì, circa due secoli fa circa, perché qui è successa una cosa molto interessante, perché è successo che pian piano gli uomini sono messi a usare il carbone. Allora si è sviluppata la rivoluzione industriale, e già 100 anni fa, vedete, 1910, al mondo si consumavano 32 tonnellate di carbone ogni secondo. Oggi? Oggi ogni secondo si consumano 220 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, 96.000 metri cubi di gas ogni secondo. Quindi c'è stata in questi ultimi, diciamo, secoli una grande uso dell'energia, e nello stesso tempo si è sviluppata la scienza e la tecnologia. Allora energia, scienza e tecnologia messi insieme ci hanno permesso di fare tante cose, tutte le cose che abbiamo attorno. Faccio una breve carrellata, così giusto per... Abbiamo fatto delle grandissime città, naturalmente, strade non finire, anche misure artificiali, industrie di tutti i tipi, l'agricoltura, adesso ne stanno appunto anche i nostri amici, è meccanizzato ormai, l'allevamento del bestiame non è più nelle varietà della campagna, ma sono centralizzati anche gli allevamenti, poi abbiamo inquinato questo mondo, abbiamo persino cambiato il clima della Terra, i ghiacciai si sono ritirati, poi naturalmente abbiamo fatto un sacco di rifiuti. Quindi l'uomo ha cambiato, diciamo, la superficie della Terra, ha fatto delle impronte fortissime, molto evidenti, sulla superficie della Terra, vista di giorno e di notte, anche di notte, perché quando c'è l'energia c'è la luce. Quindi appena scende la notte, si accendono le luci, questa notte che scende sulla costa orientale degli Stati Uniti, questa notte arriverà anche sulla California, qua si accenderanno le altre luci, eccetera, eccetera. Allora il mondo è cambiato, il mondo è cambiato. E è cambiato tanto vero che gli scienziati dicono che siamo entrati in una nuova epoca, che chiamano antropocene. Nuova epoca iniziata subito giù con l'uso di combustibili fossili, caratterizzata da questo profondo impronta lasciato dall'uomo sulla Terra. per sottolineare questa cosa, sono scienziato americano, ho scritto recentemente questo libro. Chi sa un po' di inglese vede subito che c'è un errore, perché terra in inglese si scrive, si mette un A solo, c'è un A in più, l'ha messo apposta per far capire che la terra oggi non è più quella di prima. Infatti anche qui l'ha un po' appena, la terra non è più quella di prima. Cioè, non possiamo, lui dice, vivere in questa terra nuova, perché ha fatto tante cose, abbiamo confermato, non possiamo più vivere nella terra nuova come si viveva nella terra vecchia. Ecco, perché negli ultimi 100 anni che è successo, tutti lo sappiamo, specialmente nel mondo occidentale, la vita si è svolta nel mito della crescita, no? Crescita senza limiti. Ci hanno messo in testa che di più vuol dire meglio, no? C'è stato anche detto che la soluzione di ogni crisi qual è? È crescere di più e più in fretta. E così è successo, vedete, che mentre nel 1970 l'umanità estraeva dalla Terra 30 miliardi di tonnellate di materie prime l'anno, nel 2011 sono diventate 70 tonnellate, cioè 27 kg per persona al giorno si tira fuori dalla Terra. Ora, questa ricetta per un po' ha funzionato, però, insomma, c'è anche chi ormai ha capito che sarà difficile che funziona ancora, no? Ecco, allora, questa è una cosa importante, cioè le risorse sono limitate, insomma. L'altra cosa importante che è successa è questa. Sì, è vero, l'uomo ha sempre viaggiato su questa astronave Terra, però cosa succede? Che fino a 200-300 anni fa le forze dell'uomo erano molto inferiori a quelle della natura, quindi l'uomo era un passeggero passivo. Adesso no, adesso nell'era dell'antropocene non siamo più passeggeri passivi, perché dominiamo la natura. Qualcuno dirà, ma i terremoti non li dominiamo. Invece sì, basta fare delle case che resistono, siamo capaci di farle, se non lo facciamo tutto, no. Quindi dominiamo la natura da tanti punti di vista. Insomma, siamo noi nella cabina di comando. E se siamo nella cabina di comando, evidentemente la responsabilità è nostra. È il nostro, il compito di custodire il pianeta. Ecco, custodire il pianeta, penso che... Perché? Perché devo, se non altro perché devono viverci le prossime generazioni. E penso che tutti sentono la custodia del pianeta come un dovere morale, no? In più, per i credenti, c'è un salmo che dice: i cieli sono i cieli del Signore, ma la tua terra è figlio dell'uomo. Allora, per i credenti la terra è un dono di Dio che deve essere custodito, quindi con cura. Allora, ecco che sarà bene concludere questa parte dicendo che il mondo in cui viviamo ha 5 caratteristiche. 4 l'avevamo già viste: siamo in un'astronave, non vivi tutti assieme, fate tutto un periodo solare, non possiamo sperare che ci aiuti. Le risorse sono limitate, la quinta e ultima caratteristica, siamo noi nella cabina di comando e abbiamo a disposizione la scienza e la tecnologia. Allora ci saranno decisioni da prendere se siamo nella linea di comando. Cosa facciamo? Per esempio, cosa decidiamo di fare riguardo il problema energia? Abbiamo già visto com'è la questione energia, abbiamo visto che sviluppata, abbiamo visto che siamo quassù, appunto siamo quassù, ma non possiamo salire ancora più su, perché i combustibili fossili, fra l'altro, si stanno esaurendo. Quanto? Non sarà domani, non so, sarà fra qualche decennio, stanno esaurendo, e lo sanno tutti che sono in via di esaurimento. Infatti basta guardare dove li vanno a cercare. Per esempio, 2 anni fa, se vi ricordate, ci fu specie di disastro ecologico, perché appunto queste piattaforme, le navi che erano qui sul livello del mare, appunto cosa facevano? Andavano a prendere sul petrolio con dei tubi che passavano 1,5 km di oceano, 4 km di roccia, perché il petrolio va giù. Allora si capisce che tanto questo era molto, poi si capisce che può anche succedere qualcosa di imprevisto. Infatti se uno dei tubi qui è successo il disastro ecologico nel Golfo del Messico. E poi si capisce anche che a un certo punto poi non converrà più andare a tirare fuori, perché per tirare fuori del petrolio di qui, cioè dell'energia di qui, io poi la spendo qua, con le ponte, con le navi, eccetera. Se a un certo punto è più quella che spendo che quella che tiro fuori, la smetto, non è bisogno di prezzo, così è proprio l'energia. Poi i combustibili fossili hanno degli altri problemi, che tutti sappiamo naturalmente. sappiamo che bruciando i combustibili fossili si produce questo gas che si chiama anidride carbonica, che siccome appunto non ha colore, non ha odore, sulla tuba di scappa della macchina non lo vedo neanche, mi sento innocente, però lui si vendica perché fa la specifica oltre attorno alla Terra, per cui dopo l'effetto serra cambia il clima, se cambia il clima si sciolgono i ghiacci, se sciolgono i ghiacci si aprono dei mari, se si aprono dei mari le città che sono sulla costa saranno in base, eccetera. Sapete, ci sono grandi dibattiti, protocolli di Kyoto, tutte queste cose. Altra questione è quella che bruciando i combustibili fossili non si produce solo l'energia carbonica, ma anche altre sostanze molto dannose, per esempio un po' delle sottili che misuriamo nelle centraline delle città, sappiamo che in realtà si sfoga sempre, perché le polveri sottili fanno danno alla salute. Questa è una mappa fatta da un satellite, il satellite si fotografa come si vuole, ma si qui è la fotografia delle polveri sottili. Più nera è, più ce n'è, brutte notizie, lampadana, molte macchine, molte industrie, case da scaldare, poco vento, molti polveri sottili. Statisticamente perdiamo da 1 a 3 anni di vita. Poi i combustibili fossili hanno altri problemi. Sono specialmente concentrati in certe zone, che si chiama rischio strategica, sono le nazioni di cui ci parla sempre la TV delle sere, no? Quindi sono molti, sono qui, ma si consumano qua molti e ancora di più qua giù. Gli americani con il 5% della popolazione consumano un quarto tutti i combustibili fossili. Allora cosa succede? Sempre lo sappiamo, succede che chi ha bisogno li va a prendere, no? Perché anche adesso la guerra nel Mali, cos'è, per tante buone ragioni, sì, prossimi danni, petrolio, tutto, no? E quindi questo è un problema. Un altro problema è che i combustibili fossili, senza volerlo, ma per il modo in cui sono stati usati, sono fatti una specie di volano che ha separato sempre di più, diciamo, che consuma meglio, che consuma meno, perché il consumo che ha i soldi, e allora cosa succede? Che un americano consuma energia come due europei, che saremmo noi più o meno, ma anche con 10 cinesi, 15 indiani, 30 africani, per cui appunto, come dicevo prima, con meno del 5% della popolazione, gli Stati Uniti consumano un quarto, peso totale. Qualcuno può dire, ma perché non facciamo in modo che questa gente, no, consumi di più? Portiamola tutto più su, portiamola tutto almeno a livello, diciamo, degli europei. Non si può, perché non si può, perché non ce n'è. Perché non ce n'è? Come si fa a sapere? A capire, basta dare un'occhiata, non so. Le automobili, mi piacciono tanto, no? Allora, Stati Uniti, 300 milioni di persone circa, hanno 840 macchine al 1000 abitanti, quasi una testa, ne ho un attimo così, cioè effetto, sono uno, eh? Dopodiché dovete sapere che in Italia abbiamo 680, non sanno tanto lontano, l'Italia è un paese europeo che ha più macchine per l'abitante, non so se sapete perché. Poi dopo però c'è il fatto, siamo dall'Italia, un paese che conta poco, no? Contano niente, che si conta ancora di più, insomma. Vediamo i paesi quanti quali sono. La Cina c'è 1.300.000.000 di abitanti e hanno 40 macchine ogni abitanti, un altro paese che conta molto, conterà sempre di più, è l'India. L'India supererà presto la Cina da tanti punti di vista. Intanto l'India ha anche loro già 1.100.000.000 di abitanti e 20 macchine ogni abitante. Allora si capisce che questi qui sono miliardi di gente, questi qui non potranno salire da su. Quindi, siccome dobbiamo vivere tutti questa famosa astronave, se ci sono troppe differenze, la cosa non può funzionare a lungo. Differenze vorrà dire che c'è come minimo delle migrazioni, secondo le guerre, le rivoluzioni. Quindi qui si capisce che, insomma, non dico fare raggiungere l'uguaglianza che è impossibile, però per fare differenze minori questi potranno salire, ma questi vanno sempre. Per esempio, mettendola sullo scherzo, potremmo dare una macchinina così a ogni cinese. No, perché sono troppi cinesi, non facciamo una macchina così ogni cinese. Allora chi ha queste macchine qui deve sapere che prima o poi, magari non entro i prossimi 15-20 anni, insomma succederà. E dovremmo usare delle macchinine più piccole. Macchinine più piccole. E questo qui dice, ma guarda un po', è proprio quello che sta succedendo, perché la Fiat si è messa insieme alla Chrysler, la Fiat con macchine piccole, la Fiat va in America, attraverso la Chrysler vende la 500, per cui si vede la 500 USA, vedete, la 500 che sfreccia fra i grattacieli di Manhattan, che fa quasi ridere, ma è bello, quello che fa meno ridere è che la casa, tra biografie, ci vende dei SUV, il Fremont, specifica Carmine, piccolo Carmine, che si vede le nostre strade, poi adesso la fine sono degli altri, la nostra permettamente avrà tutti SUV, piccoli ma SUV, vale. Vedremo. Allora, quelle che sono le risorse, diciamo, combustibili fossili, metalli, tutta roba così, io non voglio parlare troppo delle risorse generali, lo parlerà il mio collega Nicola Armaroli, farà qualche settimana, però ho bisogno di dire qualche altra cosa sulle risorse. Le risorse, per esempio, i combustibili fossili sono chiamate risorse non rinnovabili, no? Una volta usate non c'è più, la benzina non l'ho bruciata, non c'è più. Ma a scuola comunque insegniamo agli studenti che ci sono anche le risorse rinnovabili. Le risorse rinnovabili sono quelle che la terra per conto suo rinnova, sono, non so, gli alberi della foresta, i pesci del mare, l'ossigeno. E allora diamo un'occhiata come sono messi con le risorse rinnovabili. Vi do un sacco di notizie, ma l'ho fatto. Siamo messi così, o meglio, eravamo messi così con i pesci. C'erano qualche pescatore, reti al massimo 2 metri, si pescava, i pesci potevano benissimo riprodursi. Da quando abbiamo usato i combustibili fossili la cosa è cambiata, perché abbiamo avuto più energia a disposizione e quindi oggi così, flottiglie grandi che vanno da un oceano all'altro, reti lunghi 2 chilometri che non si possono tirare su con le mani perché è troppa fatica, ci vuole un altro motore per tirare su la rete. Insomma, diciamo che se così pescano troppo i pesci non riescono più a riprodursi. In molti mari del mondo, per esempio nell'Adriatico, ogni tanto bisogna chiudere la pesca per un paio di mesi, no? Questo ci mette in guardia, ci fa capire appunto che siamo in un mondo con risorse limitate, i consumi non possono crescere all'infinito. Questo concetto è meglio espresso da un parametro che forse molti conoscete, che si chiama impronta ecologica, sarebbe dire che per vivere sulla Terra ognuno di noi ha bisogno di una certa area, insomma, tra le risorse, insomma, tirare i rifiuti. Fatto sta che la Terra si sa come fa, per la gente che c'è si sa com'è, allora questa biocapacità che ha la Terra di appunto produrre ogni anno delle cose, dice che ci toccherebbe a testa 1,8 ettari di terra per persona. Ci tocca, se dividiamo con terra per la gente che c'è. Andiamo a vedere quanto consumiamo, consumiamo invece 2,2, cioè consumiamo di più di quanto la Terra è in grado di rifare ogni anno. Ecco. Questo vuol dire che non viviamo sugli interessi, ma stiamo intaccando il capitale, e questo è pericoloso, come per i pesci, intaccando il capitale. Allora naturalmente se questa è la media, se questi sono valori medi, ci sarà anche molto più su, molto più giù, non è facile, non è difficile prevedere che in testa questa classifica dell'impronta ecologica, cioè quello che ha l'impronta maggiore, diciamo, sulla Terra, che è sono i cittadini, consumano di più, gli americani, ma anche gli italiani consumano molto. Allora vedete, gli americani hanno un piedone enorme, gli americani hanno un piedone enorme sulla Terra. Un povero eritreo quasi non tocca neanche con un dito. Allora, questi dati qui, così semplici, dicono due cose molto importanti. La prima è qui. La prima è che viviamo in media sopra le nostre possibilità. In media, va bene. La seconda è che ci sono troppe differenze, disuguaglianze troppo forti. Allora, come dicevo prima, disuguaglianze troppo forti, insomma, non sono sopportabili a lungo, ecco. Quindi il mondo in cui viviamo è caratterizzato da insostenibilità ecologica, cioè viviamo solo le nostre possibilità, e poi da insostenibilità sociale, disuguaglianze troppo forti, che tendono sempre a aumentare. Allora, questo tema della insostenibilità sociale non sarebbe proprio quello che vorrei trattare, però insomma ho pensato che fosse scritto qualcosa di stesso, e quindi ho pensato di ricordare un paio di numeri, insomma. Qui succede che, per esempio, negli Stati Uniti c'è un signore che guadagna $360 milioni all'anno, ora $360 milioni all'anno sono $12 al secondo. Forse un po' troppo, non lo so, anche perché negli Stati Uniti 46 milioni di persone vivono con buoni pasto, li chiamano loro food stamp, francobolli per il cibo, si devono staccare, no? E può essere usati solo per il cibo. E quindi sono disuguagliati troppo forti. Ma non c'è bisogno naturalmente di andare tanto lontano, perché anche in Italia c'è un signore che guadagna 61.000 euro al giorno, che sono un po' troppi, pare lo stipendio di 1.000 dei suoi dipendenti, una volta succedeva questo. E pensavo stato la altre signore che spende 100.000 euro al giorno per portare la sua moglie, quindi sono tutti altri. Però questo problema è anche su scala globale, questo è il fatto. Infatti i giornali ogni tanto ci vengono a dire notizie come queste, che sono già un po' vecchie, non sono sempre qua. Tre uomini ricchi come l'altro, uno è Bill Gates, gli altri due sono dei sultani, non si capisce cosa vuol dire. Un miliardo di persone a un dollaro al giorno si capisce benissimo, si vede come un dollaro non vale neanche un euro, questa qui è gente fatica da sera. Nella comunità europea gli agricoltori ricevono un sussidio di 3 euro al giorno, però comunque ti allevano. Se non fosse tragico, si dovrebbe dire che sta meglio una mucca da noi che da persone in Africa. Una cosa che dà un po' fastidio, no? E quindi la situazione è questa, soprattutto. Quando ho visto questa parola, questa vignetta, mi è venuta in mente la parabola, appunto, del ricco e pulone del povero l'altro. C'era un uomo ricco che vestiva di polvere di lisso tutti i giorni per tavola, indicato il nome Lazzaro, l'Africa, giaceva la sua porta, coperta di piaghe, eccetera. Naturalmente il Vangelo ci fa per cosa. Qualcuno dice, ma io non sono credente, ma anche se non sei credente, queste cose vi interessano a tutti, no? Allora, quando vado nelle scuole a notare queste cose, dico anche questo. Questa mappa qui, dico, gli studenti la vedete, no? Attaccate i vostri muri, si vede benissimo, come è messo il mondo, gli Stati Uniti sono grandi, l'Africa è grande, l'Europa è piccola, il Giappone è piccolo. Quindi adesso vi faccio qui vedere una mappa che forse non avete mai visto e che riporta le varie nazioni non in base a quante sono grandi, ma in base a quante sono ricche. E la mappa è questa. Nessuna meraviglia che siano enormi gli Stati Uniti, l'Europa che era piccolissima, l'Italia grandissima, che è ricca, il Giappone ha dei problemi ma è ricco, e qui però l'Africa che era la più grande quasi non si vede. Ma perché? Cosa succede? È perché è povera. Non solo, ma la metà della ricchezza dell'Africa, sto aperto qui, è l'unica nazione ricca che c'è in Africa, che è il Sudafrica. Non a caso i campionati mondiali di calcio ne ha fatto il Sudafrica, no? Il Kenya, non so, ma allora, capite, basta guardare queste cartine qui e si capisce benissimo perché c'è gente che abita qui e vuole venire qua, no? Vuole cambiare continente. Poi come fa? Prende quello che può, poi non ce la fa, delle volte, questa è una bellissima foto che c'è molto più fa su Repubblica, in cui i nostri pescatori avevano salvato con le reti dei tonni, dei naufraghi. Poi naturalmente c'è un problema, cosa facciamo? Cioè, li ascoltiamo. Il problema è che finché stanno troppo male rispetto a noi, verranno in parte, lo stesso compromesso. Ora, tutte queste differenze naturalmente dicono, ci dicono che chi è nella cabina di pilotaggio dovrà pure prendere delle decisioni, no? C'è molto da fare, c'è molto da fare, no? Se vogliamo riduzzare il povero, naturalmente, insomma, non so cosa rispondere, provo a dare un'occhiata al campo dell'energia. Come siamo messi con l'energia? Anche lì c'è da prendere decisioni, perché se siamo quassù, se i combustibili fossili stanno esaurendosi, se ci fanno persino male, allora bisogna fare qualche mossa. E la mossa è che dobbiamo cercare delle energie alternative. Cosa vorremmo? Vorremmo qualcosa che potesse appunto custodire il pianeta, no? Quindi vorremmo un'energia abbondante, inesauribile, la vorremmo ben distribuita, la vorremmo non pericolosa, la vorremmo capace di sviluppare l'economia, di colmare le disuguaglianze, che è importantissimo, di favorire la pace. Vorremmo una cosa così. Cosa ci offre, diciamo, cosa abbiamo sul tavolo? Che soluzioni ci sono sul tavolo? 3 possibili soluzioni. Una è continuare a usare combustibili fossili, anzi sfruttare anche quelle che si chiamano le fonti non convenzionali, adesso vedremo cosa sono, petrolio. Una è espandere l'energia nucleare e la terza è usare energie rinnovabili. Cosa vuol dire petrolio e gas non convenzionali? Vuol dire che al giorno d'oggi non si scoprono più grandi giacimenti di petrolio come credo una volta, dove bastava fare un buco, un tubo e si tirava sul petrolio, lo stesso per il gas. Questi qui ormai non se ne scoprono più. E come si fa a trovare le fonti del nuovo petrolio? Si fa così. Ci sono dei terreni bituminosi, no? Si raschiano e poi dopo queste sabbie bituminose vengono spremute e viene fuori il petrolio. Quindi sono appunto questi petrolio convenzionali, particolarmente diffusi questi in Canada, in Venezuela, un po' in America. Cosa succede? Intanto si rovina il territorio, no? E dopo si consuma moltissima acqua in questi procedimenti. Lo stesso per il metano, non ci sono più depositi di metano dove adesso un tubo veniva fuori da solo. Adesso il metano bisogna guadagnarselo, cioè bisogna fare un buco nel terreno, mettere acqua e sostanze chimiche sotto pressione, perché le bollicine sono attaccate alla roccia, devo staccare le bollicine dalla roccia, delle volte sono anche delle piccole esplosioni. Allora succede che sì, il metano viene fuori, ma tanto tutte queste cose costano di più, e poi si inquina sempre di più. Allora si capisce che ricorrere a questi combustibili non convenzionali non è una buona cosa. Intanto finirà anche loro, no? Quindi sposterò il problema, non so, di qualche decina d'anni, e poi mi ritroverò un pianeta ancora più scassato. Eppure chi li ha di uso, naturalmente, specialmente in America, sono moltissimo di questo metano non convenzionale. L'altra possibilità è il nucleare. Il nucleare ormai è fuori gioco nei paesi, diciamo, a economia di mercato, perché se ne sono accorti gli economisti che ormai è un sogno che è fallito, ma è fallito non perché, come pensiamo noi, la centrale potrebbe scoppiare o le scorie ci potrebbero dare fastidio, no, è fallito perché non conviene economicamente. Allora, se questi paesi non convenendo economicamente, non lo fanno. Quindi non si fa, ci sarebbero tanti altri buoni motivi per non farlo, perché produce scorie radioattive, le centrali sono figlie da smantellare, è pericoloso, favorisce la proliferazione di armi nucleari, ma non si fa perché tante cose va bene. Allora a questo punto è chiaro che la via d'uscita è quella delle energie rinnovabili, che sono energie solari, diretto, indiretto, perché sempre il sole poi che provoca il vento, eccetera, eccetera. La prima cosa da sapere è che queste energie si stanno molto sviluppando. Due o tre anni fa, quando andavo a giro a queste conferenze, c'erano dei dibattiti, mi dicevano tutti, tanto l'eolico, il fotovoltaico, non conto di niente, devo. Era anche vero. Adesso stanno molto sviluppando. Cioè, vedete, queste eolico stanno molto sviluppando. Alcuni dati, fine del 2011, i dati del 12 non sono ancora disponibili, è stata di eolico installata una potenza tale equivalente a quella di 75 reattori nucleari. Questo è un fattore interessante, vuol dire che anziché mettere su in un anno 75 reattori nucleari, da qualche parte del mondo hanno bisogno di fare eolico, le quali quando si rompono si smontano, non fanno male a nessuno, non sono radioattivi, non sono legati al militare, quindi questa è una buona notizia. L'eolico, tra l'altro, è molto economico e si pensa che diventerà addirittura più corrente del carbone, che attualmente è quello che impiega di più, quello che sfrutta di più, costa di meno. Poi, naturalmente, c'è la buona notizia che tutti sapevamo, ma magari ci si dimentica, c'è il sole. Il sole non solo fa vivere la gente, ma manda sulla Terra una quantità di energia molto grande. Cioè praticamente in un'ora ci manda quella che noi consumiamo in un anno. Ah, dice, allora, c'è cioè, finalmente un'energia che è abbondante, dice, abbondantissima, 10.000 volte più di quello che c'è, abbondante. Poi, mentre il petrolio appunto finirà, l'uranio finirà, il gas finirà, il sole anche lui finirà, ma si parla di 4,5 miliardi di anni, quindi nella nostra scala dei tempi è abbondante ed è anche inesauribile. Sono le prime due cose che andavamo cercando. La terza cosa che andavamo cercando è che fosse ben distribuita, perché il petrolio non lo è, l'uranio non lo è, ma il sole lo è. Diciamo sì, ma anche il sole mica vero che ben distribuito ce n'è più all'equatore che in poli. Dopo andiamo a vedere i numeri, si convince. Per esempio, se prendiamo Roma, dove c'è un misura c'è 1,5, diciamo, l'intensità di luce solare. Se pensiamo, allora andiamo a Londra, che pensiamo sempre in mezzo alla nebbia, c'è uno, cioè due terzi di quello che c'è a Roma. E a Mosca ci sarà anche la nebbia, ma sempre più della metà di quella che c'è a Roma. Allora, siccome è così abbondante, che ce ne sia aumentato due terzi, è sempre abbondante. Poi andiamo a vedere allora quella che sembrava un libro dei sogni, ed è insomma, noi per custodire il pianeta abbiamo bisogno di questa cosa qui, e infatti l'abbiamo trovata. Il gas solare è abbondante, è inesauribile, è ben distribuita, non è pericolosa, favorisce lo sviluppo economico, chiedete ai tedeschi, no? Come le disuguaglianze, favorisce la pace. Allora, forse non tutti ancora lo sanno, ma siamo in un periodo di transizione. Abbiamo già incominciato la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e in particolare all'energia solare. E questa transizione è una cosa molto importante, è un cambio epocale, ci vuole tempo, non ci sarà in due giorni, ci vuole qualche decennio. Dicevo, un cambio epocale non solo dal punto di vista materiale, perché cambiamo, diciamo così, la storia dell'energia, ma anche dal punto di vista culturale. Qualcuno giustamente ha detto che quasi quasi è come se noi avessimo reinventato il fuoco. Perché vedete, finora lo sviluppo appunto della civiltà si era basato sul fuoco generato prima dalla legna, ricordate, poi dai combustibili fossili. Invece in futuro non sarà più così. Per tutti i motivi che ho detto, nel futuro la mia civiltà sarà limitata da un fuoco nuovo, che poi è quello più vecchio, che c'era limitato da lei, la luce solare. Interessante allora paragonare questo, vedere la transizione dai combustibili fossili all'energia solare, paragonare questo. Il fuoco vecchio si otteneva scavando, no? Per trovare il petrolio, per trovare il fuoco nuovo ci cade giù dall'alto. Il fuoco vecchio era scarso, infatti sta finendo, il fuoco nuovo è abbondante. Il fuoco vecchio era locale, cioè c'era nel Kuwait, nell'Arabia Saudita, che mangiava, e questo qui era per tutto. Poi il fuoco vecchio finiva e tutto qui appunto non finisce mai. Allora tutto bene, tutto bene? Insomma, c'era un problema, ovviamente, perché poi, come si dice, non c'è mai di nulla grande, sta al mondo. Allora, cosa c'è che complica la situazione? C'è che noi della luce solare non sappiamo che farcene, no? Noi la luce solare ci serve se la possiamo convertire in quelle che chiamiamo le energie di uso finale, perché a voi interessa che sia caldo in casa, la luce e la benzina della macchina, quindi noi abbiamo bisogno di calore, elettricità e combustibile. Ora, l'energia solare si può convertire abbastanza bene, perlomeno in queste due, qui insomma ci serve da discutere, però almeno in calore e elettricità ormai si è bravissimi, si mette sul tetto un collettore solare, basta un paio di metri quadrati per famiglia per avere l'acqua calda, e nel mondo adesso tutti li mettono, in Cina in particolare, tanto le case nuove, tutte obbligatoriamente hanno questi agenti qui, come fanno se no? E la cosa interessante è che vedete, per esempio in Austria ce n'è 512 metri quadrati ogni 1000 abitanti, in Italia dove c'è più solo che in Austria, 34 metri quadrati, perché? Evidentemente si può fare una funzione. Cioè c'è proprio un cambio culturale anche, evidentemente si devono fare dei progressi. Insomma ne mettono su più in Austria che in Germania, che in Italia, più in Germania che in Italia. E quei pochi sono in Italia, sì, sono anche qui da noi un po', ma la maggior parte di questi qui sono in Alto Adige, che appunto culturalmente sono simili ad austriaci, anche se hanno meno. Poi c'è il fotovoltaico, che tutti conosciamo, guardate come si è sviluppato il fotovoltaico, una cosa incredibile. E alla fine del 2011, un anno fa ormai, anche qui si era messo nel mondo, si erano messi i pannelli fotovoltaici che danno una quantità di energia equivalente a 12 reattori nucleari. Meglio che niente, anziché fare 12 reattori nucleari, fotovoltaici. In particolare in Italia, vi ricordate, si volevano fare 4 reattori nucleari. Si sarebbe partiti in questi anni, si sarebbe finito nel 2025 forse. Ecco, che è successo in Italia? Che in un anno è stato montato i pannelli fotovoltaici in quantità tale che in un anno ci hanno dato l'energia che avrebbe dato una centrale nucleare. Quindi abbiamo fatto una centrale nucleare senza farlo, capito? Abbiamo fatto una centrale nucleare con fotovoltaico. Adesso fra un anno ancora ne abbiamo fatto un'altra. E quindi capite che la cosa diventa interessante. Fotovoltaico, ecco, grazie al fotovoltaico fra l'altro diminuisce un po' il costo della bolletta elettrica, che in realtà poi cresce perché poi c'è il gas che intanto cresce, scalerà anche lui, si spera. Comunque in Italia il fotovoltaico ha dei sussidi, d'accordo, però ormai è vicino a raggiungere la cosiddetta grid parity, cioè costerà come le altre fonti dell'energia. Il fotovoltaico in teoria almeno si può pensare che possa servire anche ai paesi di sviluppo, qui sono delle casette dove con un pannello fotovoltaico caricano la batteria, la sera accendono la luce, quello che piace. E fotovoltaico, energie rinnovabili si potrebbe vedere che sono abbondanti, non so neanche dire che sono abbondanti, e poi l'altra bella notizia, però c'è anche la peggiore notizia, è che appunto con l'energia solare riusciamo a fare elettricità, calore, tanti combustibili, che ci sarebbe molto da dire. Ma la cosa interessante è questa: i pannelli fotovoltaici hanno un'efficienza nel convertire l'energia solare in energia elettrica del 15-20%, lo sanno tutti. Beh, sapete che questa efficienza è 100 volte maggiore dell'efficienza del processo fotosintetico che viene dalle piante. Cioè l'uomo ha inventato un processo che è 100 volte più efficiente di quello che c'è in natura. Ah, diciamo, allora siamo a posto. Le energie rinnovabili sono abbondanti, siamo così bravi anche a convertirle, però ci sono dei problemi. Qual è il problema? Il problema, come dicevo prima, è che le energie rinnovabili, sì, d'accordo, sono tante, ma noi ci servono queste energie qui. Allora dobbiamo convertirle. E per convertirle c'è della roba, cioè ci vogliono le cose che sappiamo, pannelli solari, turbine eoliche, pompe, batterie, eccetera. E questa roba qui non cresce nei campi, dobbiamo farcela, come facciamo a farcela? Dobbiamo andare a cercare nella terra metalli, materiali da farci. Quindi quando siamo in ultimo torniamo alla terra e torniamo a quello che c'è sulla terra. Quello che c'è sulla terra è questa cosa qui, sono gli elementi appunto chimici che sono sulla terra. Tutto quello che c'è sulla terra è fatto da questa cosa qui. Ora, di questi elementi alcuni sono molto abbondanti, non so, azoto, ossigeno, carbonio, ma altri sono scarsi, alcuni sono critici, nel senso che sono scarsi. E per esempio un elemento scarso che una volta è il litio, dicevo con la calese, una volta che eravamo giovani noi, il litio si usava solo nell'idrolitina, ci mettevano un po' di litio per sciogliere l'acido urico, non so se c'è abbastanza adesso, lo ricordo, nel fertile dell'idrolitina. Adesso il litio l'abbiamo in tasca tutti, perché in tutte le batterie delle telefonie c'è il litio. Dice, allora va bene, va bene, però dovete pensare che in futuro, adesso il discorso è un po' lungo, magari, nel giro di una ventina d'anni le automobili andranno elettriche, ci vorranno delle batterie per le automobili che sono molto più grandi di quelle dei telefonini, qui ci vorrà molto litio, ce n'è abbastanza di litio, cominciano ad essere dei dubbi, bisognerà certamente riciclarlo, poi dopo ci sono altre scappatoie. Lo stesso, non so, una volta il platino si usava solo per fare i gioielli, adesso il platino è in tutte le macchine, nelle marmitte catalitiche, dice c'è abbastanza platino per mettere le marmitte catalitiche fermati del mondo, no, non ce n'è abbastanza, vabbè, in qualche altro modo. E poi ci sono degli elementi che nessuno aveva mai considerato nel mio pubblico che studiava chimica ai miei tempi, cioè questi elementi, questi 14 elementi qui, che hanno nomi incredibili, lantano, praseodino, neodino, samario, gadolino, le terre rare, sono chiamate terre rare, perché appunto non sono tanto abbondanti. Ora succede che tutti gli agenti che abbiamo da questo computer, ai pannelli solari, alle turbine eoliche, ci vuole un po' di questa roba qui, un pizzichino di questi elementi lì, perché funzionano meglio. Ci vuole il lantano nelle batterie, il neodimio nei magneti permanenti delle pale eoliche, il disprosio nei motori ibridi e così via. E quindi ci sono degli elementi scarsi che sono molto preziosi. Allora qui il problema è che intanto sono un po' scarsi, sono scarsi. E secondo fatto che però anche loro sono dove sono, non sono dappertutto. Per esempio, il 50% di queste terre rare è in Cina e il 98% della produzione è in Cina. I cinesi lo sanno bene, infatti le tengono ben stretti, sono ben contenti di avere queste terre rare, sono così contenti che hanno fatto un monumento alle terre rare, anziché farlo a Mao Zedong o Pinca, hanno fatto un monumento alle terre rare, perché capito bene quello che c'è. Allora, il problema è che i materiali, non è più l'energia, i materiali con cui trasformare l'energia sono, diciamo, il collo di bottiglia. E poi soprattutto sono noi, perché vedete, noi viviamo nella cosiddetta civiltà dell'usa e getta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sto a gente in mano, a un certo punto mi metto in testa che pesa troppo, lo butto via e ne prendo uno più leggero che qualcuno aveva prodotto usando dei materiali. Poi dopo è poco veloce, lo butto via un'altra volta e ne prendo un altro. Poi dopo è poco bello, lo butto un'altra volta e ne prendo un altro. Allora capite, qui la nostra economia è proprio basata sul fatto che bisogna aumentare sempre i consumi, no? Vi ho detto, se no c'è anche disoccupazione, adesso non parlare di queste cose. Però il nostro pianeta non può sostenere un'espansione senza limiti. Abbiamo visto prima, cioè gli elementi sono abbastanza scarsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna cambiare, bisogna passare da questa civiltà dell'usa e getta, bisogna adottare un'altra logica, come dice tutto lui, la logica della sufficienza. Cioè, a un certo punto, quando una cosa mi basta, basta. Quindi, al vizio dello spreco, sostituire la logica dell'efficienza. Dobbiamo riparare e dire basta, insomma, parola di Kant. Un riassunto della situazione, ma poi lo sapete tutti com'è. È così, super giù. Abbiamo delle risorse, bene, e abbiamo questo dannato consumismo che converte le risorse in rifiuti a velocità sempre più grande. In questo, quindi questa civiltà dell'uso e getta, in questo hanno aiutato molto i combustibili fossili, che tra l'altro anche loro poi si gettano, e quindi abbiamo finora vissuto un'età dove c'era spreco di materiali e risorse. Non si può andare avanti così, semplicemente, se no si vede subito, no? Non avremo più risorse, avremo la terra coperta di rifiuti. Quindi non è un modello sostenibile, come si dice. Allora cosa dobbiamo fare? Chi è nella cabina di comando dovrà fare la rimossa, no? Allora, per esempio, la prima mossa da fare è questa, cioè è sostituire i combustibili fossili in energie rinnovabili. Poi non basta, bisogna qui non sprecare le cose, quindi sostituire lo spreco invece, sostituire, mettere il risparmio. Dove si può risparmiare? Dove si può risparmiare? Dove si può? Poi, al posto del consumismo, no, dobbiamo mettere l'efficienza, usare la roba con efficienza. Allora, se facciamo queste mosse, può darsi che dalla civiltà dell'usa e getta si arrivi a una civiltà che usa, ripara, riusa, ricicla, e allora così facendo, appunto, fra l'altro riciclando i materiali dei rifiuti si ottengono nuove risorse, questo sarà uno degli affari dei prossimi anni, lo è già, no? Dai rifiuti ottenere risorse, non per niente facciamo la flotta differenziata. E quindi si potrà arrivare probabilmente a un sistema un po' più sostenibile. La buona notizia è che come energia, va bene, ci siamo, come energia queste mosse qui le facciamo, magari non lo sappiamo, ma le facciamo. Perché? Perché abbiamo la fortuna di essere nella comunità europea. La comunità europea avrà molti difetti, ma si è data una strategia energetica molto chiara e molto efficiente. Per spiegarla, questo famoso pacchetto 20-20-20, è così, semplicissima la situazione. Noi supponiamo di essere adesso presso poco, di essere qui. Noi attualmente consumiamo moltissimo petrolio, carbone, combustibili fossili e abbiamo pochissime energie rinnovabili. Se nessuno dice c'è niente, la tendenza è a consumare di più, di più, di più, di più, di più. Vabbè, c'è la crisi. Comunque la tendenza dell'uomo è consumare di più, di più. La comunità europea dice no, 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 bisogna consumare di meno, di meno, di meno. Come si fa a consumare di meno? Beh, si fa, lo so tutti come si fa. Risparmio e efficienza, ci sono tanti modi di farlo. Allora vedete, se consumeremo di meno, di meno, di meno, e svilupperemo di più, di più, di più le energie rinnovabili, si vede, intanto abbiamo un traguardo. Nel 2020 dobbiamo consumare 20% di meno dell'energia, avere 20% in più di rinnovabili, produrre anche 20% in meno dell'energia di carbonica per risolvere il clima, e noi ci arriviamo, noi siamo su questa strada. Siamo in strada, andiamo benissimo, grazie anche ai pannelli fotovoltaici che abbiamo sviluppato. E poi, naturalmente, questo è un traguardo intermedio. La comunità europea ci dice, attenti, nel 2050 l'80% dell'energia dovrà venire fuori da fonti rinnovabili, vorrei dire qui dovremmo crescere ancora, dopodiché si capisce che prima o poi usciremo da questi combustibili fossili, non ci vorrà due giorni, ma ci vorranno 20, 30, 40 anni. Allora, proviamo a riassumere un pochettino la situazione che sto finendo. Allora, la stradale c'era, la situazione è quadrata, ormai la conosciamo, il modo in cui viviamo è questo, insomma. Però studiamoci, viviamo in questa era dell'antropocene, dove appunto non siamo più passeggeri passivi, lo sviluppo della scienza ci ha dato una grande forza, la Terra è nelle nostre mani. Quindi abbiamo il compito, no, di custodire questo pianeta. Ora, la cosa non è facile, ci sono anche, bisogna prendere delle decisioni, no? Ci sono degli scienziati che, insomma, dicono attenzione, per esempio questo qua dice, la signora, attenzione, stiamo attenti, non c'è molto tempo per decidere quello che dovremmo fare e quello che invece non dovremmo fare. Insomma, prendiamo delle decisioni. Qualcun altro, ancora più pessimista, questo qui dice nel suo nel suo libro dice: io ritengo che la probabilità che la nostra attuale civiltà sopravviva fino alla fine del secolo in corso non superi il 50%. I filosofi, fra i filosofi c'è chi è ancora più pessimista, c'è chi dice: ma guardate che pensate voi di essere nella cabina di comando, ma non ci siete mica voi. Nella cabina di comando c'è un'entità che si chiama scienza, che è più forte di voi. L'uomo è impotente contro la scienza, perché la scienza è più forte dell'uomo. La domanda non è più cosa possiamo fare noi con la scienza e la tecnica, ma cosa la scienza e la tecnica possono fare di noi. Questo è molto pessimista. Io non sono così pessimista. Io penso che, insomma, si possa rimediare. Sì, è vero, la situazione di Hans si può rimediare. Io penso con Hans Jonas che sì, ci siamo dati un smisurato potere sull'ambiente, quindi ci sono appunto, però dobbiamo imporci di sapere cosa stiamo facendo e di scegliere in quale direzione dobbiamo andare. Ora, dite, per sapere ci vuole la scienza, ma per scegliere ci vuole la sapienza. La scienza l'abbiamo, ad esempio nel campo dell'energia sappiamo che siamo in una crisi energetica e climatica, qualcuno ci ammonisce anche in attenzione, siamo sull'orlo del precipizio. Però ci dicono anche come potere non caderci dentro, per consentire naturalmente sapienti, per esempio abbandonando i combustibili fossili e sviluppando il nuovo fuoco, per esempio abbandonando l'usa e getta e entrando nella nostra sufficienza, per esempio appunto vivere in modo sostenibile. Ecco, ma per fare queste scelte appunto ci vuole la sapienza. Allora uno può dire: ma avremo dei politici sapienti? Auguriamocelo, però non dobbiamo avere paura. Intanto ciascuno di noi può fare la sua parte, può mettere in atto la sapienza nelle sue azioni quotidiane. E quindi per custodire il pianeta ciascuno di noi deve fare la sua parte, e perché questo pianeta ha bisogno di essere custodito. E allora qui, se uno è un non credente, può ispirarsi a questa bella frase di Einstein che dice: la preoccupazione per l'uomo e per il suo destino deve sempre costituire il principale obiettivo di ogni impresa scientifica. Non dimenticatelo, in merito alle vostre equazioni, ai vostri diagrammi. Quindi la preoccupazione per l'uomo. Se uno è un credente, si rifà a San Paolo e dice: se conoscessi tutti i misteri della scienza, possono essere pensati dalla fede, così da trovare lontana, ma non avessi la carità, non sono nulla. Io penso che siano due pensieri, con parole molto diverse, esprimono lo stesso concetto. Quello che conta su questa terra è l'uomo. No? L'uomo sono le persone, è volersi bene. Grazie.